Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi giovedì continuiamo i discorsi che abbiamo fatto l'altra volta. Sono da solo perché Francesco ha lavori da fare, lavori importanti, lavori impegnativi, ed è giusto che faccia quello che deve fare. E lo ringraziamo sempre. Anzi, parlando un attimino, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Niente, innanzitutto primo un ricordino a tutti quanti. Ricordate che fra poco c'è la dichiarazione di redditi, qualcuno la sta facendo, qualcun altro l'ha già fatta, qualcuno l'ha presentata, qualcun altro deve ancora presentarla. Sulla dichiarazione dei redditi c'è la firma a chi versare l'8 per 1000, per favore firmate per lo Stato, non firmate per le chiese cristiane, non date i soldi al terrore e all'orrore cattolico, né a ogni altra chiesa cristiana che si distribuisce l'8 per 1000, dateli allo Stato. Lo Stato può cambiare, la verità a cui vengono costretti e sottomessi i bambini non cambia, e la costrizione è una costante, per cui per favore firmate per lo Stato. Detto questo, passiamo invece a un altro argomento. Argomento di oggi. Argomento di oggi, la trasmissione di oggi, continueremo il nostro discorso sul generare. Però prima di parlare sul generare, ieri sera parlando con Francesco ci siamo sentiti per telefono e c'è questa possibilità di fare delle conferenze, di tenere delle conferenze a Marostica. Naturalmente preparare delle conferenze ex novo è abbastanza, cioè non è che ho tempo effettivamente, però posso sempre fare conferenze già presentate, cioè conferenze che non sono mai state sentite o sentite in maniera blanda, e stavo pensando appunto a quella che abbiamo fatto a Vicenza e a Treviso, e ripetere magari quella fatta anche a Marghera, che dalle parti di Marostica lassù non sono mai state fatte, perché un conto è leggere la traccia magari della conferenza in radio e un altro conto è esporre quella traccia con tutti gli intervalli, con tutte le precisazioni e con una discussione che può avvenire dopo. Allora, dal momento che preparare le tracce non è un lavoro perché già sono pronte, stiamo pensando di fare un paio di conferenze magari quest'estate, magari anche a fine mese. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare dalle parti di Marostica. Sarà eventualmente un venerdì sera. In ogni caso daremo gli annunci per radio e faremo anche gli spot e faremo anche altre cose se qualcuno ha voglia di impegnarsi. Naturalmente oltre all'esposizione ci sarà il dibattito e ci sarà anche la precisazione dei vari temi. In ogni caso sono sempre le nostre conferenze di tipo pagano, trattiamo sempre gli stessi temi, discutiamo sempre quelle cose, perché quelle cose sono importanti. Niente, è ancora in progettazione, naturalmente lo faremo, e lo faremo sicuramente, insomma, non vediamo di trovare il giorno giusto e la situazione giusta. Un'altra cosa, anche quest'anno facciamo l'appuntamento sull'altopiano di Asiago, cioè anche quest'anno andremo a bruciare le erbe profumate, i fascetti d'erbe che ci prepareremo sull'altopiano di Asiago. Faremo quel piccolo falò e naturalmente il discorso è aperto alle persone, insomma, che conosciamo, chiaramente è pubblico però è riservato, cioè siccome è riservato fra di noi, insomma, ed è un rito abbastanza importante che ormai va avanti da 4 anni, insomma, sta prendendo abbastanza piede. Niente, non so quando, che domenica lo faremo quasi sicuramente di domenica, sarà una domenica di agosto, per cui bisogna contattare le persone, vediamo cosa riusciamo a combinare. In ogni caso cominciate già a preparare i mazzetti di erbe profumate, basta un mazzetto piccolo, fate conto unire il pollice e l'indice e delle erbe, quei profumi che a voi piacciono, cioè è importantissimo il profumo che piace. Naturalmente ci sarà questa passeggiata, ci sarà questo bruciare, questo rito silenzioso, o potrebbe essere anche avvicinato a una devotio, soltanto che per avvicinarlo a una devotio c'è bisogno che nasca ancora un po' di forza fra le persone prima di declamare una devotio pubblicamente. Pertanto sarà un rito, diciamo, silenzioso che chiameremo gli dei a testimone del nostro percorso. Poi ci sarà il ritorno, ci fermeremo a berci una birra e dopo andremo tutti quanti a cena assieme, insomma, come abbiamo fatto gli altri anni. Sarà una cena a basso prezzo, cioè è un agriturismo a prezzo abbastanza basso, per cui possiamo tranquillamente passare una serata assieme, ecco. Bon, questo è il discorso. Allora, prendiamo un attimino la trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi, continuiamo il commento alla teogonia. E prima di andare avanti, però, col commento alla teogonia, volevo soffermarmi sul discorso dove eravamo arrivati l'altra volta, che è il discorso del generare. E non è. Io quando ho trattato il commento alla teogonia, l'ho scritto perché ne ho fatto quasi metà, insomma, sono arrivato a circa 550 versetti, tolti i primi 100 che sono introduzione circa. Insomma, se non è metà manca poco, anche perché dopo è un po' più discorsiva, per cui è più veloce a farla il commento. E il concetto del generare è un concetto fondamentale, cioè neanche io me ne ero accorto più di tanto, perché era un concetto che avevo acquisito, il concetto pagano del generare, mentre invece mi sono accorto sia nella storia della filosofia sia in altri commenti in particolare che il discorso del generare, in contrapposizione al discorso non tanto di creare, perché il discorso di creare ex nihilo è chiaramente una truffa. Però il discorso di generare, come l'ho messo all'interno della teogonia, è una cosa abbastanza nuova. Infatti quella radioascoltatrice che aveva telefonato la volta scorsa dicendo che lei aveva letto una cosa simile fra gli aborigeni australiani, dove c'è la incarnazione di uno spirito disincarnato, in realtà è un discorso pagano, però è un discorso pagano con una lettura culturale, cioè con la necessità di dare una spiegazione. In realtà il discorso generale è un discorso dico strettamente pagano. Nel cristianesimo noi siamo portati a pensare col termine di creazione. Però proviamo un attimino a leggerci cosa significa il dizionario di filosofia, cos'è il termine di creazione. Il dizionario di filosofia dice: in metafisica la creazione è l'atto mediante il quale Dio genera dal nulla il mondo, assegnandogli un'esistenza separata da lui. Per insistere sul valore della parola creazione, si parla spesso di creazione ex nihilo, cioè dal nulla. Questa espressione esclude radicalmente la concezione panteistica secondo cui Dio coincide e si identifica con il mondo. L'idea pura di creazione non è presente in nessuna religione dell'antichità, salvo che nell'ebraismo. Chiaro questo? Il concetto di creazione non è presente in nessuna religione dell'antichità, salvo che nell'ebraismo. Il sistema di Platone è stato invocato sia dai sostenitori della creazione, sia dai loro avversari. Quello di Aristotele, contrario alla creazione in quanto afferma l'eternità del mondo, ha fornito, ciò nonostante, al creazionismo il suo principale argomento con la teoria della necessità di un motore primo. Vi ricordate? Dio esiste perché esiste un motore primo, una delle varie prove di esistenza di Dio, che chiaramente è falsa. Il dogma cristiano ha assicurato in seguito la fortuna dell'idea di creazione, che nel Medioevo ha avuto il suo principale contraddittore nell'averroismo. Cartesio ha sostenuto con la libertà assoluta di Dio la creazione ex nihilo, cioè Dio, siccome lui è libero assolutamente di fare quel cavolo che vuole, lui ha creato ex nihilo. Peccato che non esiste Dio, pertanto non esiste neanche la creazione ex nihilo, pertanto è una costruzione su un a priori, su un presupposto inesistente. Kant ha fatto dell'idea di un inizio primo del mondo una delle sue antinomie. Che cos'è un'antinomia? Sono delle cose, è un discorso dove c'è una cosa e anche il suo esatto contrario, cioè è vero, una cosa e anche il suo contrario. Bene, passiamo al creazionismo. E dice, è una dottrina secondo la quale Dio crea direttamente ogni anima in ciascun individuo, cioè l'anima di ciascuno individuo è creata da Dio. Già sostenuta da parecchi padri della Chiesa, è attualmente la dottrina ufficiale del cattolicesimo, in contrapposizione all'emanatismo e al traducianismo. Dopo, se volete, vi vado a trovare anche cosa significa questo. Genericamente il termine indica ogni teoria che ammetta la creazione come principio del mondo. È chiaro questo? Pertanto questo è la creazione, questo è il concetto di creazione che è solo esclusivamente del cristianesimo e deriva dall'ebraismo. Nessun'altra cultura pagana o precedente o chiamatela come volete aveva al suo centro il termine di creazione. I cristiani addebitano ad alcune culture delle leggende di creazione, cioè lo spirito ha fatto questo, il grande spirito ha fatto questo, però è solo una lettura del cristianesimo, cioè sono i cristiani che dicono che quella religione di quegli aborigeni o di quelli o di quella cultura primitiva crede nella creazione. In realtà non è vero, non esiste nessuna cultura che abbia al suo centro la creazione, non esiste nel modo più assoluto e più categorico. È chiaro questo? Tant'è che leggiamo credo quis absurdum, credo proprio perché è assurdo, è un'espressione attribuita a Tertulliano e che riassume la sua polemica con i detrattori del cristianesimo. Cioè i detrattori del cristianesimo, quelli che dicevano il tuo cristianesimo è una porcheria, è una porcata, Tertulliano rispondeva credo perché è assurdo, cioè è proprio vero questo, proprio perché è assurdo. Cioè il fatto che questa cosa sia assurda è vera. Cioè così si è costruito il cristianesimo. Pertanto, pertanto il concetto di creazione è un concetto nero, cioè è un concetto assurdo. Scusate un attimo solo perché c'ho una persona qua, un attimo solo. Scusate un attimo, ma purtroppo è così. Allora, il concetto invece che si contrappone al concetto di creazione e a qualunque altro concetto è il concetto di generare. Ma attenzione, il concetto di generare, il soggetto si genera da se stesso. Cioè non c'è qualcuno che genera un altro, ma un individuo, un essere, una coscienza, una consapevolezza costruiscono delle condizioni per se stesse, cioè per stare bene, per soddisfare i propri bisogni. Nel costruire le condizioni per stare bene, per soddisfare i propri bisogni, costruiscono le contraddizioni perché una parte di energia vitale passa dall'inconsapevolezza alla consapevolezza. Chi genera non partorisce né crea il soggetto generato, ma costruisce delle condizioni che permettono al soggetto di generarsi. Anche se comunemente si dice, per esempio, che mio padre e mia madre mi hanno generato, in realtà altro non hanno fatto e altro non fanno che costruire delle condizioni favorevoli al generare. Quelle condizioni permettono a me di generarmi. Per quanto riguarda mio padre e mia madre, per quanto riguarda loro, potrebbero nascere degli altri figli, cioè in relazione ad accoppiamenti fra ovulo e spermatozoi. Il fatto che nasca io in queste condizioni e quell'entità viene alla luce è perché loro hanno costruito delle condizioni che permettessero questo. Se non so, in quel momento magari che mio padre e mia madre facevano, la vagina di mia madre si contraeva per un attimo, per uno spasmo, per qualcosa, magari bloccava lo spermatozoo che faceva me, passava un altro spermatozoo che magari l'ovulo lo lasciava passare e generava un altro. Per cui esistono sempre delle condizioni, il generale nasce sempre da condizioni. Per cui chi genera in realtà non fa altro che costruire delle condizioni. Perché Gaia è la madre di ogni coscienza e di ogni consapevolezza? Non perché Gaia partorisce le coscienze e le consapevolezze, ma perché Gaia è la base sulla quale l'inconscio si trasforma in cosciente. Senza la presenza di Gaia, cioè senza la presenza dell'energia vitale, non ci sarebbe passaggio da inconscio a cosciente, da inconsapevole a consapevole. Pertanto Gaia di fatto è considerata la madre di ogni coscienza e di ogni consapevolezza dell'universo, perché queste consapevolezze, le coscienze, noi stessi, e la natura e tutto il resto, esistiamo proprio perché esiste questa qualità dell'universo. Per cui questa qualità dell'universo permette la costruzione della nostra coscienza. Per cui pesterò molto su questo aspetto, perché mi sto accorgendo che in realtà è estremamente importante, cioè è più importante di quanto fino a prima io mi fossi reso conto. Va bene, allora passiamo allora a continuare il commento alla teogonia che abbiamo lasciato l'altra volta. Il generato dunque nasce da se stesso, non ex nihilo, non dal nulla, ma da chi ha costruito delle condizioni per permettergli di nascere. Per cui nascere da se stessi non significa nascere dal nulla, ma nascere da delle condizioni, e quelle condizioni all'interno delle quali si è nati determinano anche le condizioni per lo sviluppo ulteriore. Attenzione, non è un nascere dal nulla, che non poi facciamo queste sciocchezze. Le forze che portano il generato al riconoscimento della separazione del proprio essere dall'oggettività circostante è interna al nuovo nato, qualunque sia la specie a cui appartiene, sia esso un essere della natura o una concentrazione galattica cosciente di sé. Il cristianesimo non riconosce la centralità della nascita, in quanto demanda la responsabilità della nascita al Dio padrone come estensione del concetto culturale o sociale dei genitori. I genitori come padroni dei figli, in quanto loro generatori, gli esseri umani schiavi del Dio padrone, in quanto prodotto della sua creazione. È nel cristianesimo il concetto centrale del padre che genera il figlio, mentre crea ex nihilo quanto esiste e rivendica il possesso dell'esistente in quanto da lui creato. Nel far questo, il cristianesimo priva l'esistente delle forze della sua germinazione, priva l'esistente della determinazione soggettiva nell'espandersi nell'oggettività in cui la germinazione avviene. Riconoscere la centralità del generato rispetto all'oggettività in cui viene generato, al di là che questo sia il nero erebo o la pancia della madre degli esseri della natura, o sempre in questi l'uovo deposto, è importante per riconoscere nelle coscienze di sé esistenti il loro essere dei, individuandone la manifestazione divina nella volontà di espansione nel loro circostante. Dove diventa importante questa disquisizione? Innanzitutto per comprendere la teogonia. Gli esseri si generano al di là della volontà generante nel farlo, cioè gli esseri si generano al di là che da dove nascano, cioè chi è il loro padre, da dove nascano, abbia la volontà che loro nascano. Cioè non ne frega niente della volontà che loro, del padre di far nascere i figli. I figli nascono perché trovano le condizioni per nascere. Se il padre non costruisce, la madre non costruiscono le condizioni, i figli non nascono. Per cui il punto centrale da mettere nella nostra disquisizione è la costruzione di condizioni ottimali per portare alla nascita. E vedremo come questo concetto nel paganesimo in realtà è fondamentale, perché quando io faccio delle azioni ripetitive, tipo quando vi ho letto, non so, da sentire d'oro Fornace è un dio, è una coscienza di se stessa. Ma come si è formata quella coscienza di se stessa? Si è formata perché gli esseri umani mettevano la loro attenzione sul forno e mettevano la loro attenzione nel cuocere il pane, nel cuocere le focacce, perché quello era importante per la loro vita. Proprio perché gli esseri umani hanno fatto quelle azioni, hanno costruito quell'oggettività in funzione dei propri bisogni, in funzione di espandere se stessi perché avevano bisogno del pane, si è formata la coscienza di sé fornace, e questa coscienza di sé diventa una coscienza che costruisce se stessa nei mutamenti, naturalmente può costruire se stessa per ciò che lei è, cioè in quanto fornace, finché non partorirà il suo corpo luminoso, finché il suo corpo luminoso non diventerà indipendente dall'oggetto da cui è nato. Però è importantissimo che noi consideriamo questo concetto, cioè le condizioni che io costruisco portano a nascere, portano a germinare delle coscienze, per cui tanto migliori sono le condizioni che io costruisco, tanto migliore è ciò che viene generato, tanto peggiori sono le condizioni che io costruisco per me stesso, per la vita in generale, e tanto peggiore, tanto più stridente, tanto più povero è ciò che viene generato. Attenzione, cioè, mettiamo sempre l'accento su questo. Gli esseri, una volta generati, non hanno doveri nei confronti del generante, ma colta l'occasione della loro esistenza, devono obbedire a necessità che li spinge ad espandersi nell'esistenza. La generazione degli esseri non avviene necessariamente seguendo le regole che gli esseri umani immaginavano, proiettandole nel fare di altri esseri. La generazione avviene al di là della consapevolezza e dell'intento dell'essere che genera. La generazione di una cosa, cioè, anche se un ragazzo e una ragazza non sanno come nascono i figli, quando obbediscono alle tensioni che loro hanno all'interno, nascono i figli. Per cui la generazione di una coscienza di sé è l'intento proprio dell'energia vitale che si trasforma da inconscia in coscienza qualora incontra le condizioni opportune. Infine, dal punto di vista sociale, sposta l'attenzione della centralità sociale dal generante al generato, come patrimonio del sistema stesso e fondazione del proprio futuro. Inoltre, le azioni di ogni essere sono azioni divine perché, al di là dell'intento con cui l'essere le riveste, sono generatrici di tensioni che a loro volta generano coscienze di sé, che tentano di diventare eterno nell'infinito dei mutamenti. Questo sistema di trasformazioni è proprio della teogonia esioidea ed è un sistema proprio del percepire e del sentire degli esseri umani. Gaia, oppure Gea, trovate, l'uovo giallo in campo nero, da caos nacque Erebo e nera notte, da notte provennero etere e giorno, che lei concepì a Erebo unita in amore. Davanti a questo caos la ragione si smarrisce, davanti a questo caos la percezione scompare. Caos è il nero Erebo. La ragione e la percezione degli esseri percepiscono caos come Erebo nero. In esso nulla esiste che possa essere distinto dalla ragione o dalla percezione. Solo Gaia è nel nero Erebo. Solo Gaia è sospeso nel nulla che avvolge la ragione e la percezione. Gaia è l'oggettività e la soggettività dell'Erebo. Gaia, nella teogonia esiodea, deve essere intesa in due modi. È l'essere che procede nel non essere generando giorno ed etere, travolgendo quanto era nell'erebo, ed è l'essere terra che procede nell'infinito costruendo i propri adattamenti. Dunque Gaia dissolve la sua coscienza di sé, travolgendo il profondo erebo e ponendo le condizioni dalle quali si generano l'energia vitale etere e la luce giorno. Perché unite in amore? Perché necessità travolge Gaia, che esplode in un vortice riempiendo l'erebo muto e silente. Il grande atto d'amore dell'universo per se stesso. Il grande atto d'amore della coscienza di sé per se stessa, che attraverso quell'atto rigenera la propria esistenza e la propria coscienza di sé. Gaia dall'ampio petto, Gaia sostanza dell'esistente, Gaia materia attraverso la quale si forma ogni coscienza di sé nell'esistente, Gaia sostanza ma non coscienza, Gaia sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa dell'Olimpo e tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade, Gaia generatrice di quanto noi consideriamo esista, che esplodendo nell'inconoscibile caos genera lo sconosciuto. Dall'inconoscibile erebo alla sconosciuta notte, dall'inconcepibile vuoto del nulla al riposo e al silenzio della ragione. Così Gaia riempì l'erebo, generando l'immenso etere che, riempendo di rumore notte, apparve alla ragione come giorno, notte silente in cui le forze della vita si muovono rincorrendo vortici di etere, accendendo col rumore della propria esistenza la luce della coscienza. Giorno nell'erebo, erebo di Gaia, così tace l'immensa Gaia per generare nell'erebo, così tace l'immensa Gaia per generare nell'erebo, ha rinunciato ad esistere per poter rinascere, spinta da Eros l'onnipresente. Ora guardiamo Gaia, apparenza d'immagine di Gaia che fu, generatrice d'immagine di Gaia che sarà. In pratica, tutto questo discorso cosa significa? Significa che all'inizio la coscienza si è dissolta ed è rimasta la materia su cui la coscienza esisteva. La materia è inconsapevole di se stessa, ma ha delle qualità, ha delle prerogative che si espandono nello spazio e che costruiscono le condizioni affinché quella materia, materia ed energia vitale, vi ricordo che è la stessa cosa, non cambia assolutamente niente, è solo una questione di prospettive, ricostruiscono la coscienza universale. Pertanto, a quel punto, guardiamo Gaia, apparenza ed immagine di Gaia che fu, generatrice ed immagine di Gaia che sarà. Alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti, si ricostruisce la coscienza universale di Gaia e la ricostruiscono tutti gli esseri che, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, trasformano la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ogni essere, dal virus, dal batterio, agli esseri umani, dagli elefanti, dagli esseri vegetali, dalle piante, dall'essere terra in sé, dagli esseri galassia, dall'essere sole, dagli esseri stelle, dagli esseri sole energia vitale, agli dei. Chiaro questo? E passiamo ad Eros. E Eros, vi ricordo che ve l'ho già letto, è una telefonata di uno che conosce un po' di greco, che ha studiato Teogonia, mi ha detto Eros non è quello che spezza le membra, è quello che scioglie i legamenti. In realtà è vero, cioè si può tradurre sia l'uno che l'altro, cioè sia spezzare membra sia sciogliere i legamenti. Le due traduzioni sono uguali e non cambiano assolutamente nulla, cioè si può spezzare membra o sciogliere i legamenti. L'importante è sciogliere le costrizioni, impedire a quanto che ci blocca di espandersi, di continuare a bloccarci. E questo è Eros, l'intento. Gaia è la sede, la materia, l'essenza, l'archè, senza il quale la vita non è possibile, la coscienza non è possibile, gli dèi non sono possibili, i mortali dell'essere natura non sono possibili, né è possibile il loro trasformarsi in dèi eterni. Gaia è essenza di ogni esistente, la sua necessità. Eros è la direzione di sviluppo di ogni esistente, il suo intento. Necessità e intento sono il padre di ogni coscienza di sé. Senza necessità e intento, le coscienze di sé non hanno sostanza, né direzione d'esistenza, né ragione su cui fondarsi. Eros è la forza presente in ogni manifestazione, sia essa pura necessità, sia appropriata dalla coscienza di sé attraverso la volontà. La capacità della coscienza di sé di farsi Dio, dilatando se stessa nell'infinito dei mutamenti. Eros è forza della dilatazione soggettiva. Eros è manifestazione di ogni soggettività mentre si manifesta. Eros è dilatazione, espansione, penetrazione di quanto fu Gaia, in e di ogni esistente nel tentativo di riportare a Gaia. Eros è memoria che della ricostruzione della coscienza di sé Gaia. Quando Gaia, rinunciando alle determinazioni della propria coscienza di sé, si distrugge per rigerminare se stessa. Gaia ha distrutto la propria coscienza di sé. chi riconduce al riformarsi di quella coscienza di sé? Eros, manifestazione di ogni esistente. Eros, direzione di ogni trasformazione. Eros, atto attraverso il quale la coscienza di sé si appropria e compenetra necessità che la manifestò attraverso volontà. Volontà, atto d'amore con cui la coscienza di sé si appropria di necessità, manifestazione di Gaia di ogni singola coscienza di sé. Volontà, atto d'amore con cui la coscienza di sé si espande in quanto fu Gaia, manifestazione di Eros nella rinascita di Gaia. Eros, il più bello fra gli immortali. Eros si manifesta nella specie umana attraverso le relazioni sessuali. Senza le relazioni sessuali non c'è dilatazione della specie umana, solo la sua morte. Le limitazioni e le costrizioni, i limiti alle relazioni sessuali uccidono lentamente gli esseri umani, sia come individui che come specie. La limitazione di Eros nelle specie e nelle coscienze di sé uccide il loro divenire magico nell'eternità dei mutamenti. Si mettono in ginocchio gli esseri umani quando si uccide Eros dentro il loro cuore. Si mantiene il controllo e la sottomissione degli esseri umani quando si sono messe le feroci briglie ad Eros, che spinge per esprimersi ma deve strisciare sottoposto a regole e condizioni. Come negli esseri umani, così necessità si esprime attraverso Eros in ogni essere, in ogni coscienza di sé, in ogni cammino di sviluppo dell'esistente. Eros, il più bello fra gli immortali, è la spinta verso la trasformazione eterna che in ogni essere e in ogni coscienza di sé impone il bisogno della relazione finalizzata alla trasformazione dell'individuo, dilatando la coscienza di sé nell'oggettività in cui si è formata. Eros è essenza di ogni esistente. È essenza di ogni esistente, la sua rappresentazione, il fine delle sue azioni. Non esiste offesa alla vita che non sia un'offesa ad Eros. Eros è l'anima di Gaia, è l'anima di Gaia, la sua ricostruzione. La prima ricostruzione di Gaia che appare agli occhi del veggente umani è il cielo stellato, la prima coscienza di sé che il veggente umano incontra, oppure, se preferite, l'ultima, prima dell'immenso silenzio, è il cielo stellato. E qui mi fermo a il cielo stellato, mi fermo, perché di Urano ne parleremo la prossima volta. Vediamo un attimino se riesco a recuperare una penna, che vedo che anche le penne sono sparite. Ai ai ai, ma sì, scusate un attimo che cerco di recuperarmi una penna, va bene, lo stesso. Un attimo solo, abbiate un attimo di pazienza, arrivo immediatamente. Scusate ancora. Allora, del cielo stellato faremo il prossimo giovedì. E questo è tutto. In pratica, di cosa abbiamo parlato di oggi? Oggi abbiamo parlato del Brahma non Brahma, cioè abbiamo parlato di quello che è per il paganesimo la costruzione dell'universo, cioè la nascita dell'universo. È una coscienza solitaria che si distrugge, esplode, il Big Bang, se volete parlare in termini scientifici adesso, e cessa di esistere come coscienza di se stessa, come consapevolezza. Però continua a esistere come materia, continua a esistere come energia vitale e continua ad esistere con le qualità intrinseche della materia e dell'energia vitale. Fine di tutto questo, l'intento di tutto questo è la ricostruzione della coscienza universale. Come avviene la ricostruzione della coscienza universale? Avviene attraverso la ricostruzione di ogni singola coscienza, cioè ogni coscienza che riesce a trasformare la morte del corpo fisico, cioè la morte dello stadio in cui si è ha riconosciuto se stessa separandosi da quanto la circonda, dice io esisto, se riesce a superare tutta una serie di fasi fino all'infinito, non fa altro che ricostruire la coscienza universale. Ma nel far questo, cioè nel tentare di costruire se stessi, nel tentare di determinare se stessi, di allargarsi, di potenziarsi, di dilatarsi nel mondo, si costruiscono le condizioni perché un'altra energia vitale da inconscia diventa consapevole e anche lei tenta di dilatarsi nel mondo, tenta di espandersi. Per cui il fatto che una coscienza, l'essere terra esista, bene, l'essere terra per continuare a esistere, per tentare di espandere se stesso, deve costruire le condizioni perché nasca la natura. Perché se non nasce la natura, la dispersione dell'energia vitale che dalla Terra va verso lo spazio oppure dal Sole arriva alla Terra è troppo grande rispetto ai tempi di trasformazione della Terra stessa. Allora, per riuscire a star bene la Terra, deve riuscire a costruire delle condizioni che gli permettono di allungare i suoi tempi, allungare le sue trasformazioni. Per allungare i suoi tempi e le sue trasformazioni e stare meglio, costruisce delle condizioni per cui altre cose nascano. In questo caso abbiamo la natura. Queste cose che nascono, cioè il fine della Terra, cioè il fine del pianeta, che è quello di stare bene, di allungare i suoi tempi di trasformazione, non è altro che espressione di Eros nella Terra, cioè espressione dell'intento nella Terra. Così è il fine di ogni essere, il fine di ogni vivente anche all'interno della natura, che è quello di stare bene, quello di obbedire alle spinte che da dentro di noi vengono fuori, è obbedire all'intento, è obbedire a Eros. Naturalmente noi la consapevolezza di Eros, cioè la consapevolezza dell'intento, l'abbiamo in maniera diversa. Perché nasca io o voi, dovettero passare milioni di anni. In questi milioni di anni ogni generazione, generazione dopo generazione, ha scelto quali strumenti dentro di sé usare per costruire migliori adattamenti o quali non usare, o quali non era possibile usare. Per cui noi siamo sempre il risultato di un processo di adattamento che la nostra specie ha dovuto fare per obbedire ad Eros, per obbedire all'intento. Per cui noi ci troviamo ad affrontare la vita con gli strumenti che la nostra specie ci ha fornito. Per cui noi dentro di noi abbiamo molti altri strumenti, ma non sono quelli in uso immediato. Abbiamo tante cose che possiamo anche, nelle quali possiamo anche pescare in buona parte. Però noi siamo arrivati con questi strumenti e questi strumenti dobbiamo usare per costruire noi stessi. Non possiamo dire come dal punto di vista morale il sesso è una cosa, allora non bisogna usare il sesso. Quando si fa questa operazione si uccide il Dio che cresce dentro una persona ed Eros nella specie umana si manifesta in modo quasi predominante, direi, come sesso, tant'è che l'intera energia psichica, l'intera energia mentale, l'intera energia anche fisica è energia sessuale. Cioè è come se noi avessimo quasi esclusivamente quel tipo di energia che la possiamo usare a livello intellettuale, possiamo usarla a livello fisico, possiamo usarla a livello sessuale o possiamo usarla per altre cose. Però quella è come se noi avessimo solo quell'energia, quella possibilità. Uccidere un modo, sia dal punto di vista intellettuale, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista sessuale, di usare l'energia, significa bloccare la nostra capacità e la nostra possibilità di espandersi nel mondo. Perché il cristianesimo ha dovuto fare una guerra feroce contro il sesso, contro la sessualità? Perché in questo modo bloccava i flussi di energia vitale nelle persone e le costringeva in ginocchio. A questo proposito, io qui ho un libricino, no? Io qui ho un libricino di una tale Benedetta, che parla di una tale Benedetta. Non vi leggo tutto quanto l'insieme del capitolo, no? Il libro è Storia laica delle donne religiose, Ida Magli, ed è di Ida Magli, ed è edito da Longanesi. Questa Benedetta nasce, così la seconda, c'è tutta una serie di storie in cui questa Benedetta praticamente era una monaca del 1620 circa, la quale comincia a avere le stimmate, comincia a vedere Dio, comincia a vedere il diavolo, comincia ad avere tutte queste visioni, no? L'abbiamo già visto, vivere come un santo è un destino scomodissimo per chi gli sta intorno. Benedetta poi aveva forzato troppo la mano nelle sue messe in scena, c'era chi l'aveva vista incidere le cicatrici delle stimmate per farne uscire il sangue, chi l'aveva vista invece usare lo zafferano per rinforzare il segno giallo dell'anello intorno al dito, c'era poi chi aveva trovato discrepanze fra le sue visioni e le sue affermazioni teologiche. In pratica, e questa Benedetta che aveva le stimmate, che vedeva Dio, che vedeva gli angeli, attorno a lei la stavano completamente sputtanando. Attenzione però, ma le cose che questa volta Bartolomea rivelò erano assolutamente impreviste. Quando Benedetta la notte la chiamava per assistere, in realtà faceva distenderla sotto di sé fino a quando tutte e due giungevano all'orgasmo. Cioè, sta Benedetta che vedeva Dio, che vedeva la Madonna, che in realtà era malata di sesso, cioè era bloccata, aveva la sessualità che era assolutamente bloccata. L'abbandono di Benedetta al desiderio sessuale, l'orgasmo raggiunto con lo sfregamento reciproco insieme a Bartolomea, fa cadere di colpo tutto il castello delle visioni, come rapporto di unione con lo sposo divino, le stimmate diventano false, l'anello non esiste, il sacrilegio è tanto più enorme in quanto gli atti impuri sono stati compiuti perfino nei tempi più sacri, nei giorni di festa o durante il rituale liturgico. La sessualità è il discrimine della vera sposa di Cristo, a testimonianza e dimostrazione, senza possibilità di dubbio, che la donna è dono sessuale dei maschi al loro Dio, solo e soltanto dono sessuale reale e concreto. Naturalmente, quando scoprono che tutte le sue visioni svaniscono, erano in parte vere e in parte spariscono dopo che lei ha un po' di soddisfazione sessuale, Benedetta viene condannata a vita al carcere monastico. Condanna terribile, ma molto più lieve del rogo. In realtà viene murata viva, che pure era previsto per la sodomia. Il concetto di sodomia era allora molto più esteso e polivalente di oggi, in quanto riguardava qualsiasi atto sessuale contro natura. Non abbiamo documenti sulla motivazione della sentenza, di cui veniamo a sapere soltanto dalla cronaca conventuale, che si informa che Benedetta Carlini morì il 7 agosto 1661 in penitenza, dopo aver passati 35 anni di murata viva. Cioè, questa poveraccia, cos'è che gli è successo? In realtà aveva la sessualità che gli era stata bloccata da tutta la ritualità cattolica. Nella sessualità bloccata vedeva Dio, vedeva la Madonna, aveva le stimmate, aveva un sacco di cazzate. Era riuscita ad avere rapporti sessuali con un'altra conventuale. Come ha avuto rapporti sessuali, come ha avuto scarico di energia sessuale, gli sono sparite le visioni, gli sono sparite le stimate, gli è sparito tutto, tant'è che doveva ricorrere allo zafferano e altre cose per rifarsele, e alla fine naturalmente scoperta è stata chiusa nel carcere a vita. Altre invece non le hanno scoperte, no? Credo che Rita da Siena non l'abbiano scoperta. Questo è il discorso. Noi abbiamo delle forze che da dentro gli esseri spingono verso l'esterno, e queste forze, specialmente fra gli esseri umani, è Eros, è il piacere sessuale. E Eros non è semplicemente il piacere sessuale, Eros è l'intento delle nostre azioni, il fine a cui le nostre azioni tendono, è la trasformazione della nostra vita, è la capacità di affrontare l'oggettività che ci circonda. Si esprime come tensione all'interno degli esseri umani, come sesso, e vedremo più avanti, quando tagliati i genitali ad Urano, Crono li getta in mare e dai genitali di Urano sorge Afrodite, e Afrodite sarà accompagnata dal piccolo Eros, cioè da quello che è il turbamento, il conturbamento d'amore delle persone cui Afrodite ammaglierà le persone, perché solo in quel modo le persone possono trasformarsi in dei, o comunque possono trasformarsi in dei senza ignorare quel modo, non che quel modo sia predominante, però senza ignorare quel modo. Cioè una persona che non ha una vita sessuale al di là di quella che è minima, cioè se un altro, cioè, proprio dico minima, non ha la possibilità di trasformarsi in Dio. Questo è una cosa. Però in compenso la Chiesa Cattolica sfrutta la repressione sessuale, ha sempre sfruttato il terrore e l'orrore della repressione sessuale. Vi ricordate un po', tuo figlio è nato storpio perché tu sicuramente hai peccato, hai fatto peccati sessuali, sì, proprio così è stata la storia. E questo è tutto per oggi e siamo solo all'inizio della nostra teogonia, no? Siamo soltanto all'inizio. Dov'è che siamo esattamente? Siamo esattamente qua. Vediamo un attimino dove siamo con la teogonia. Eccolo qua. Dunque per primo fu Caos e poi Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade. Poi Eros, il più bello fra gli immortali che rompe le membra, l'altro diceva scioglie i legamenti, però nella poesia greca c'è spesso ciò che scioglie i legamenti. E di tutti gli dèi e di tutti gli uomini doma nel petto il cuore e il più saggio consiglio. Da Caos nacque Erebo e Notte Nera. Da notte per Venero etere giorno che lei concepì a Erebo unita in amore. Gaia per primo generò simile a sé Urano stellato che la volse tutta d'intorno che fosse i beati sede sicura per sempre. E questo è Esiodo. Se volete comprarvi la teogonia di Esiodo, se qualcuno dice voglio comprare, costa 13.000 lire, cioè per comprarsi la teogonia di Esiodo costa 13.000 lire, costa una cazzata. Questa traduzione che ho in mano io è pubblicata dalla Burr. La Burr della Rizzoli, cioè sono i tascabili della Rizzoli. Andate da qualsiasi libraio e gli chiedete di farvela arrivare, è Esiodo, Teogonia si chiama, edizione Burr, edizione Rizzoli, è un tascabile Rizzoli, costa 13.000 lire. Io l'ho comprata anche con lo sconto, per cui fate un po' voi, insomma, la trovate proprio a bassissimo prezzo ed è facile da leggere e anche molto bella. Boh, detto questo, chiudiamo un attimino con la teogonia di Esiodo. Abbiamo già fatto anche quasi le 16, no? E passiamo a qualche altra notizia stampa. A proposito, se qualcuno di voi compra l'Espresso, questa settimana c'è un piccolo articolo sull'Espresso a proposito di una strega americana, una strega fatalità, proprio tornando con Eros, che tratta di magia sessuale e la sua magia la identifica con una divinità egiziana, una divinità sessuale egiziana, ed è abbastanza interessante perché questa donna, al di là di questo, lei era effettivamente anche una consulente psicologica di sessuologia, e fatalità, lei ha delle grosse battaglie in corso sia con chi sta costruendo a Reno, vicino in California, i casinò, sia con i Top Gun che gli facevano le esercitazioni sopra la casa, e sia con una compagnia che vuole costruire una cava di ghiaia. E in effetti ha avuto parecchi successi, diciamo, ha fatto chiudere alcune porte del casinò che non disturbassero i suoi rituali, è riuscita a far allontanare i Top Gun che hanno pensato che forse non era il caso di fare esercitazioni sopra la sua casa, e adesso ha questa battaglia contro i costruttori di una cava la cui polvere andrebbe a disturbare il suo tempio e i suoi rituali. Se qualcuno compra l'espresso, cioè, non so se valga la pena comprarlo apposta, ma comunque prendete, cioè leggete questo articoletto, non è lunghissimo, è solo una pagina, però è simpatico. Un'altra cosetta ancora, una radioascoltatrice mi ha chiesto il libro Le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. E io questo qua l'avevo dato a Francesco che ne facesse un fascicolo dell'istituto, però fra tutto il lavoro che ha fatto Francesco non, chiaramente non è riuscito a fare anche questo, purtroppo siamo oberati di lavoro. Allora io ne ho tirato qualche copia, uno l'ho dato a questa radioascoltatrice e ho ancora due o tre copie delle tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. È un libretto, l'ho tirato anche a caratteri grandi per questa signora, per cui è un libretto da 50 di pagine. Se a qualcuno dovesse interessare, si faccia sentire, insomma. Bom. Detto questo, un altro lavoro ormai grosso che sta arrivando è il lavoro che arriva da internet. Purtroppo abbiamo messo i siti su internet e chiaramente le risposte cominciano ad arrivare. Solo che le risposte cosa succede? Ti arrivano dal Canada, dagli Stati Uniti e dalla Germania. E allora l'inglese io non lo so, prima o dopo mi toccherà studiarmelo. E in ogni caso esiste una quantità di interesse non indifferente per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo. Già ho detto l'altra volta che le università americane che lo stanno studiando e che sono interessate a quello che stiamo facendo, e adesso stanno arrivando anche qualcuno dall'Italia in giro per l'Italia a informarsi di quello che stiamo facendo, perché sta attirando. D'altronde fate conto che su internet ho messo veramente una barca di lavoro, sono circa 2,5 milioni di caratteri, più fate conto che l'istituto ne abbia messo un altro milione più o meno, insomma, che non so modo, sono circa oltre 3 milioni di caratteri, e con anche le nostre manifestazioni, le nostre iniziative, la lista, la main list, la lista di discussione, eccetera, per cui è effettivamente un lavoro non indifferente. Per il momento devo ringraziare mia figlia che si è accollata il lavoro di scrivere le lettere in inglese. Per questa effettivamente sta avendo un grosso successo, insomma, un successo, se non altro si sta diffondendo il pensiero, ecco, più che un successo vero e proprio. Il successo è abbastanza aleatorio, diciamo così, come affermazione, però l'importante è che il pensiero giri e che la gente cominci a pensare anche che esiste un pensiero diverso da quello che siamo sempre stati abituati. Naturalmente spesso i pagani che incontriamo sono pagani che si sono costruiti da sé, come del resto abbiamo fatto noi, e pertanto esiste anche una discrepanza nel pensiero, e sarà compito del proseguo del paganesimo, del proseguo della vita, andare a risolvere queste discrepanze o a vedere qual è quella vincente. Va bene, facciamo qualche notizia di rassegna stampa prima di prendere telefonate. Non ho fatto rassegna stampa recentissima, questa settimana ho ancora i giornali tutti là, comunque ho quella più vecchia. Gli inglesi riscoprono il fuoco dell'inferno, riabilitata l'idea medievale del luogo di sofferenza tra pianti e grignar di denti. Questo è del Gazzettino del 3 aprile del 2000. In realtà il cristianesimo non ha niente, cioè il cristianesimo è una religione che non esiste, cioè è una religione che si gioca molto sul sentito dire, no? Cioè, quando a voi vi parlano del cristianesimo, in realtà vi parlano un sacco di robe che con il cristianesimo hanno niente a che fare. E cosa significa questo? La mitologia del cristianesimo, dice Schopenhauer, così intricata, arruffata, anzi nodosa, col sacrificio espiatorio di Cristo in qualità di vicario, la predestinazione, la giustificazione mediante la fede e così via, è figlia di due genitori di natura molto diversa. Infatti è sorta dal conflitto tra la verità sentita e il monoteismo ebraico imposto, che in sostanza le si opponeva. Di qui anche il contrasto tra i passi morali del Nuovo Testamento, che sono eccellenti, ma non ne riempiono che 10-15 pagine circa, e tutto il resto, che consiste in una metafisica incredibilmente barocca, accozzata di dispregio di ogni buon senso e poi di favole e di miracoli. Per 1800 anni la religione ha messo la museruola alla filosofia. Infatti è costretta la filosofia a pensare, partendo dal presupposto che qualcuno aveva creato qualcosa. Il compito dei professori di filosofia consiste nello spacciare per filosofia la mitologia ebraica. E questo non lo dico io, lo dice Schopenhauer. Sì, beh, poi altra gente dice altra cosa, chiaramente, ognuno prende quello che vuole, però. Per questo gli inglesi riscoprono l'inferno, in fondo, il cristianesimo è pure semplice superstizione. Se voi vi guardate i maghi per televisione, cioè vi passate le TV private, guardate i maghi, sono tutti maghi cristiani, cioè alla base del loro essere maghi c'è il cristianesimo, cioè se fosse il cristianesimo non ci sarebbero nemmeno quei maghi. In pratica la lettura delle carte, i giochi del lotto, tutto il resto è tutto cristianesimo. Cioè fra loro e il prete non esiste nessuna differenza, se non che loro hanno più dignità, nel senso che vogliono i soldi, mentre invece il prete vuole sì i soldi, però si nasconde dietro cazzato. Allora cosa succede? Succede che il fuoco dell'inferno è l'unica roba che è rimasta ai cristiani, cioè il terrore, la morte, la disperazione, il perdono di Dio, la risurrezione, la salvezza, cioè tutte robe tipo Pinocchio, tipo Cappuccetto Rosso, Babbo Natale che arriva sulla slitta a portare i regali, cioè tutto quello che è la superstizione umana trova nel cristianesimo la sua legittimazione. Tanto credono nell'assurdo, cioè i cristiani credono nell'assurdo e nell'assurdo ci credono proprio perché l'assurdo è assurdo. Per cui, partendo da questo assioma di Tertulliano, al quale si potrebbe rispondere, è stato giusto rispondere, sei un povero deficiente, sei un idiota, cioè non serve fare discorsi filosofici, bastava dire sei un idiota, sei un trafficante di schiavi, oggi diciamo anche uno spacciatore di eroina, perché solo un trafficante di schiavi fa queste affermazioni da fuori di testa, no? Eppure non gli si è risposto in quel modo e il disastro è stato forte. Allora gli inglesi cattolici riscoprono, sì, in effetti è che se l'inferno, cioè se io non mi sottometto, non metto in ginocchio davanti a Dio Parò, cioè qua che sei l'inferno. Bene, così si divertiranno, non so, oltre agli angeli tipo esaltazione alla New Age, ci saranno anche i diavoli, esaltazione a un'altra New Age, insomma. Va bene. Il parroco aspetta un figlio. L'annuncio shock del parroco. Aspetta un figlio. Confessione dal pulpito di un paese vicino a Benevento. Dalla Repubblica del 6 aprile del 2000. Per evitare gli equivoci ha scelto la forma più clamorosa con una confessione shock dal pubblico che suona presso a poco in questo modo. Cari fedeli, sto per diventare papà e perciò ho deciso di sposarmi. Beh, noi ripetiamo, gli facciamo un sacco di auguri. Va bene, 5 nuovi beati, Piazza San Pietro gremita, 40.000 fedeli, questo è del lunedì 10 aprile, dovevano essere 100.000, 200.000, quanti dovevano essere? Piazza San Pietro, gremita, ieri mattina per la beatificazione di 5 servi di Dio. Il giubileo porta a Roma le grandi folle, l'onda di piena dovrebbe aversi da domenica prossima, solennità delle palme per tutta la settimana santa fino a Pasqua, già fervono i preparativi. Beh, questo è del 10 aprile, le masse non ci sono state. E c'è stato un fallimento dietro l'altro. Chi è che sono stati beatificati? 5 beati elevati ieri del 10 aprile. Agli altari sono l'italiana Anna Rossa Gattorno, genovese 1831-1900, Mariana Euse, Oh yes, sacerdote colombiano, oh yes, il suo nome, 1845-1926, Francesco Saverio Soelos, prete tedesco missionario in USA, e Maria Assemblada, suora svedese impegnata nell'ecumenismo, Maria Teresa Manchidian, suora indiana, della genovese Rosa Gattorno. Il Papa ha affermato che è stata sposa fedele e madre esemplare prima di diventare suora alla morte del marito, nel perpetuo impegno a favore dei poveri e dei diseredati. Questa donna ha aiutato i poveri ad essere poveri e i diseredati ad essere diseredati. Ci ha fatto della costruzione della miseria e della disperazione il nesso centrale della propria esistenza. Giustamente, Wojtyla alza gli assassini, i criminali, chi sputano sulla società all'onore degli altari, ad esempio di tutti quelli mettete in ginocchio chi non si può difendere, perché in questo modo noi vi alziamo gli altari, vi diamo il premio dopo la morte. Hai costretto chi non si poteva difendere in ginocchio e io ti elevo agli altari. Questa è la logica, questa è la logica di Wojtyla, questa è la logica dei cristiani: stuprare la vita, distruggere l'eros che si manifesta fra gli esseri umani. Violenza e botte alle donne, la gravidanza non protegge. Beh, è dell'altro giorno che una donna su 5 viene massacrata in famiglia, no? È la famiglia che piace tanto a Wojtyla, massacrare donne, massacrare bambini. Questa è la difesa della famiglia che vuole Wojtyla. Vuole in realtà la famiglia dei ruoli, dove il massacro del più debole all'interno della famiglia possa essere costrizione per mettersi in ginocchio davanti a lui. Ricordiamoci che c'è una guerra in corso in questo momento, una guerra emozionale, una guerra di diritti, una guerra di principi, dove da un lato ci sono i cristiani e quel miserabile vigliacco di Wojtyla che sta difendendo la famiglia dei ruoli, la famiglia del possesso, la famiglia del padre padrone, la famiglia di chi costringe la persona in ginocchio. E dall'altra parte c'è la nostra Costituzione che parla di parità di diritti, parla di soggetti di diritto, cioè di una famiglia fondata su dei soggetti di diritto, non una famiglia fondata sui ruoli. Il termine famiglia è uguale, ma sono i contenuti che sono diversi. E in questo momento stiamo rischiando di avere la distruzione del sistema sociale, perché Wojtyla e gli assassini cattolici stanno tentando di imporre una famiglia precisa. Cioè, la marcia dei gay a Roma non è semplicemente l'espressione dei quattro cheche o dei quattro culattoni, come qualcuno dice, chi va a manifestare a Roma. Rappresenta un punto di tensione, di flusso di tensioni, dove la famiglia dei ruoli e la famiglia di diritto, la famiglia dei soggetti di diritto, viene a scontrarsi. Se vince Wojtyla, le donne si fanno altri 500 anni di angeli del focolaio. Cioè, non dimentichiamocelo questo. Qui effettivamente stiamo rischiando i campi di sterminio, stiamo rischiando la ricostruzione dei campi di sterminio. Non è un giochino quello che è la libertà, i diritti delle persone. Cioè, Wojtyla sta organizzando la distruzione degli esseri umani, per cui stiamo giocando proprio sul filo del rasoio. E in questo momento c'è una specie di distruzione di quello che è stato il laicismo, quello che è stata la società laica, come se avesse paura di esporsi, come se non avesse un supporto morale sufficientemente forte da opporre a Wojtyla, che è veramente una cosa vergognosa. Per cui stiamo attenti a quello che sta succedendo, stiamo attenti a proteggere la libertà di ciascuno, perché la libertà di ciascuno è la nostra libertà. Quando si nega la libertà a qualcuno, libertà di espressione, libertà di manifestazione, libertà di pensiero, quelle libertà fondamentali della nostra Costituzione, si nega la libertà di tutti. Perché è facile pensare: noi facciamo un campo di sterminio e esterminiamo loro. Ma il campo di sterminio è per ognuno di noi, cioè siamo noi sterminati. Non illudiamoci quando quel lurido pazzo, quel miserabile vigliacco vi dice: gettate le reti, vi farò pescatore di uomini. Ricordatevi bene che siete voi pescati, siete voi che finite in padella, siete voi che finite bruciati. Non illudetevi di essere quelli che gettano le reti, non pensate in questa forma. Se perdiamo il sistema sociale, se il sistema sociale viene distrutto, siamo noi a pagare Ricordatevelo questo. E voi non siete sufficientemente forti, ricchi, per dire io, anche se gli altri vanno a finire nella merda, io mi salvo. Ricordatevi che l'obiettivo è ognuno di voi. Ognuno di voi è preda d'agguato dei cattolici. I cattolici devono distruggere il sistema sociale, devono immiserirlo per riuscire a riprendere il controllo. Ricordatevi questo. Andiamo avanti. Il paese dei fratelli indemoniati. Pesaro, tutti parlano dei due giovani, il prete, li curino i medici, ma se serve intervengo io. Qui c'è tutta una massacratura da parte dei cattolici per far credere alle persone di essere indemoniate, di essere fuori di testa. Ci sono alcuni articoli di noto, che di indagini sul diavolo, dove gli esorcisti, sì è vero, quella era comunista, c'aveva 100 diavoli dentro. Perché c'aveva 100 diavoli? Perché era comunista? No, era comunista perché aveva 100 diavoli dentro. Cioè, stiamo attenti a ste cassai, cioè, effettivamente questi agiscono esattamente come i maghetti per televisione, come quelli che te cava il malocchio, come la zingara che te fa le carte. Il prete fa esattamente la stessa cosa. Il fatto che anziché farti il malocchio, ti fanno l'esorcismo, esattamente la stessa porcheria. Attenzione, sono truffatori. Solo che il prete può truffare perché? Perché c'è un concordato fra Chiesa Cattolica. Se il vescovo dice questo truffatore è roba mia, non possono fare gli indagini perché? Perché è un atto di fede. E davanti all'atto di fede, è un atto di fede convalidato da quello che è un concordato internazionale, perché il concordato è un contratto internazionale, non possono fare indagini sugli esorcisti. Per cui quegli esorcisti che hanno fatto quel puttanaio qua a Treviso, che hanno fatto ammazzare, che hanno trasformato quel ragazzo in assassino, purtroppo non andranno in galera, perché c'è un concordato. Ma è loro la responsabilità di tutto questo. Tant'è che è sparito dai giornali le storie, se notate bene. Va bene, andiamo avanti ancora. La condanna di Irving, sentenza a Londra contro lo storico che nega l'olocausto. In realtà, per la legge inglese, nessun storico può essere processato. Cioè, uno storico può sparare tutte le cazzate che vuole, ha il diritto di sparare le cazzate. In realtà questo Irving aveva denunciato una collega che aveva messo in dubbio quello che lui aveva detto. Allora, denunciando la collega, è potuto avvenire questo processo. In realtà ha vinto lei, insomma, e lui è... Vabbè, siamo perdere, ma purtroppo... mi ricordo una volta che c'era un antropologo, una roba del genere, dalle parti delle Marche, che aveva tirato fuori la storia che gli uomini discendono dagli orsi e le donne dalle balene. Vabbè. Museo Corrèa di Venezia. Nei misteri dello sciamanesimo, l'esercito dei santoni a caccia di ciberproseti. Oh, questa però è proprio da leggere, no? Home page accattivanti, messaggi spesso surreali, la moda dei templi virtuali. Quell'esercito di santoni a caccia di ciberproseliti. Vi assicuro che io ormai, fra io e l'istituto, ormai è un anno che abbiamo i siti, no? Io ho i siti del mio lavoro su internet da settembre. Vi assicuro che proseliti non arriva proprio nessuno, cioè nessuno è pronto ad assoggettarsi a qualcun altro. Queste sono puttanate che vanno farneticando i giornali. Questo non significa che la Chiesa Cattolica non abbia milioni di visitatori ai suoi siti, ma non è che la Chiesa Cattolica abbia fatto i siti e dopo ha avuto i milioni di visitatori. Ha milioni di visitatori perché ha una religione, cioè ha una struttura di potere, per cui i siti rappresentano quella che è la sua struttura di potere, ma nessuno è diventato cattolico perché ha letto i siti cattolici, assolutamente. E questo vale per qualsiasi altra fede, religione o filosofia o qualunque altra. Cioè, in internet metti le tue cose, cioè metti il tuo pensiero, il tuo modo di essere e basta. Sì, lo puoi fare più bello o meno bello. I miei sono bruttissimi, per esempio, non ci sono immagini praticamente, per cui naturalmente il sito fatto bene con luci, con bei disegni, con belle figure, è sicuramente attrae di più, cioè nel senso che è bello magari da vedere, belle immagini, però una volta che hai visto le immagini lo lasci il sito, mentre invece nei miei siti, che sono abbastanza duri da vedere perché sono pieni di roba scritta e bisogna scaricarsela o leggersela, hai sempre da leggere, cioè ha dei contenuti che puoi studiare, che puoi dire beh non sono d'accordo, questi non mi piacciono, questa è una cazzata, quelli altri non mi piacciono, però hanno dei contenuti pregnanti, mentre, però no, non hanno immagini, per cui dire che in rete, in internet si va a caccia di proseliti è una cazzata, si presenta soltanto il proprio lavoro. È chiaro che io presentando il mio lavoro, Rita, Teresa in America, che non mi avrebbero mai conosciuto, non avrebbero mai saputo che io faccio quella cosa, hanno invece saputo che io faccio quella cosa, però non è che loro si avvicinano a me perché i miei siti le hanno agganciate, loro si avvicinano a me perché il loro sentire, il loro modo di essere ha delle assonanze con quello che faccio io, per cui hanno già un loro cammino, hanno già loro cose, non è che io le converto o io faccio i proseliti, semplicemente metto in mostra quello che è il mio lavoro e in giro per il mondo possono vederlo, l'università può valutarlo, dopo magari qualcuno può dire che è una cazzata, qualcun altro può piacere, cioè non si va alla ricerca di proseliti o di seguaci in internet, proprio anche perché una persona bene o male che vi usa internet è comunque una persona che è sufficientemente acculturata per leggersi quello che voi scrivete, per cui sì, mi scrive Mario dalla Germania, lui conosce il tedesco e l'inglese, scrive a me che io non conosco l'inglese, conosco solo l'italiano, lui non conosce l'italiano, vabbè mia figlia mi fa piacere di scrivergli alcune righe, però è chiaro che il dialogo sarà finito là, insomma non è che possa andare avanti, a meno che mia figlia non vuole farsi un mazzo perché gli interessa Mario, ma chiuso là, insomma questo vale per, non so, Teresa del Canada che mi ha scritto, Amy o Rita o Sabrina dagli Stati Uniti, cioè in realtà in internet si presenta il proprio lavoro, si presenta le proprie cose e dalle cose che si presenta delle persone possono accedere. Bene, tacchiamo i telefoni, vi ricordo che i telefoni a Radio Gamma è 049 700 700, 049 700 838. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Claudio.
Oh, ciao.
Ti sento lontano ma cercherò di capire.
Sì, dimmi.
Sì, allora senti.
Mi senti adesso?
Benissimo.
Perfetto.
Senti, casomai dopo ti chiamo alla fine della trasmissione.
Sì, se c'è Mario, io devo lasciare la regia. Se mi chiami alla fine della trasmissione.
Come idea? Parte le ali.
No, in privato.
Sì.
Posso chiamare alla fine.
Allora, senti, prendi il numero di telefono dell'altra parte.
Wow,
è 049 700 777.
Va bene.
Mi chiami lì.
Allora, chiamo lì alla fine.
Sì, fa conto per prima delle 5.
Ciao Francesca.
Ciao. Ciao Franco.
Dietro di me.
Ciao caro, ciao.
Ciao.
Siete fantastici tutti e due.
Grazie.
Ascolta.
L'acqua santa col diavolo.
Ecco. No. Approfitto allora, visto che ho chiamato. Senti, l'altra volta con Francesco parlavate del film Kadosh. Kadosh.
Kadosh, sei sicura?
Sì, io non sono potuta intervenire, volevo dire la mia. È un film, fatto da un regista ebreo,
sì.
Amos Tittai, e della storia, parlava Francesco, no? Storia di coppie ebree che devono sostare, leggo qui,
sì.
Su un giornale, un settimanale femminile, Gioia mi pare. Proprio qua, guarda. Dunque, Kadosh, il bellissimo film di Amos Tittai, è la storia di due coppie ebree che devono sottostare ai dettami di un dio crudele.
Mm.
Lo dice il giornale, eh?
Sì, sì, sì.
Poi, Yahel Abaikassis, questo regista, no, veramente Tittai, ma un altro personaggio, dice, questo film è un omaggio a donne che non hanno diritto di parola.
Mm.
Bisogna difenderle e diffidare del fascino del folklore,
certo.
Che si avverte vivendo tra gli ebrei ortodossi.
È vero.
Ecco, questo tanto per capirci, su un settimanale così.
E anche fra i sufi.
Ecco, abbiamo parlato con quelle donne, è stato difficile perché non hanno voce, vivono davvero in un'altra epoca, per motivi religiosi, in caso di sterilità, sono vietati i test sugli uomini e la colpa, tra virgolette, ricade sempre sulle donne.
Sì.
Io, questa è l'attrice che parla, quella che ha interpretato,
sì?
Scusa, che prima non sapevo perché leggendo così... dunque, per motivi dunque, io sono cresciuta in una famiglia ebrea praticante. Da adolescente mi sentivo in galera, non ce la facevo a contrastare le loro convinzioni. Così ho lasciato la famiglia. Mi sono identificato col personaggio, ho rivissuto una ribellione che già conoscevo. Questo per volevo aggiungere a quanto diceva
Francesco.
Francesco, però vorrei dire anche questo. Non solo le ebree, ma anche le musulmane sono donne, quelle donne che hanno la sventura di nascere in un paese dove in nome del Corano si permette al padre, al fratello, al marito,
sì,
di ucciderle,
certo,
sfregiarle, bruciarle col pretesto,
sì, sì,
dell'infedeltà o,
sì,
o della disubbedienza.
Se siamo parlati, cazzate,
in Algeria,
sì,
le donne che vivono in uno stato di soggezione, prigionia,
sì,
anche lì. Sia per costume,
certo,
e le pakistane, non ne parliamo, quelle afghane che forse se la passano anche peggio.
Sì. Infatti, se ti ricordi, dai giornali dell'invasione russa in Afghanistan,
sì,
hanno cessato di parlarne quando hanno messo il velo alle donne. Quando sono arrivati i primi mujahideen, anche i talebani,
sì,
a Kabul, hanno messo il velo alle donne, è cessato il martellamento dei giornali.
Hai capito?
Sì.
C'era quella signora, quella Radhika Komasvari, un'esperta di violenza sulle donne,
mm-hmm,
che ha visitato, è stata in Afghanistan,
mm-hmm,
e diceva non ho incontrato una sola donna,
mm-hmm,
che si dichiarasse soddisfatta della sua esistenza.
Figurati.
Non credete, diceva, alle voci di miglioramento. Le ragazze dai 6 ai 10 anni vanno sia a scuola, ma solo di Corano.
Sì.
E poi diceva che in Afghanistan, lei aveva chiesto delle severe sanzioni per l'Afghanistan, per cercare di fermare questi talebani. Perché diceva che picchiano le donne per la strada con bastoni di pelle simili a quelli dei cricket e nessuno può reagire. E il motivo è è sufficiente che si veda la caviglia di una donna o che questa cammini senza la scorta maschile, o che indossi un burka non regolamentare oppure che rida a voce alta, ascolti musica, indossi calze bianche o compia altri crimini del genere. Basta questo per giustificare botte e punizioni. Anche le donne anziane, le giovani madre con i bambini vengono picchiate senza pietà. Ecco, ho voluto fare un po' di...
Hai fatto bene?
Sì, prendendo appunto lì dal film sulla condizione delle donne che vivono all'interno di una
comunità religiosa ebrea,
ebraica,
certo,
ortodossa, eccetera, eccetera. Quindi mi pare che, insomma...
No, il problema è che è drammatico. No, il problema è che si dimenticano che le donne è l'essenza della vita, cioè la vita femminile.
Sì.
E di questo ne parleremo anche sulla teogonia.
Sì.
Ne prenderò avanti questo.
Però comunque è steso il discorso, perché parliamo del Nord Africa, parliamo dell'Afghanistan, parliamo dello Stato di Israele. Sì, va bene.
No,
non è giusto di Stato Israele, perché gli ebrei sono dovunque, quindi quelli che praticano...
Ma è una questione religiosa proprio.
Sì, la questione è proprio religiosa. Questo per far capire, insomma, non... ma cosa hanno fatto? Ma cosa potrebbero fare di tanto pericoloso le donne? Non lo so.
Esistere.
Forse
esistere.
Per via della sessualità femminile,
no,
che è legata alla riproduzione.
No, esistono. Esistono.
Non per quello, allora. Solo perché esistono.
Sì. E non se ne può fare a meno.
Ah.
però se si potesse fare a meno farebbero ancora peggio.
Sei convinto di quello?
Sì.
Perché dicevano il discorso che ti facevo un momento fa, no? Che forse il fatto della sostaminia che è legata all'evoluzione e di conseguenza
no, no.
alla stabilità e al futuro di un paese.
No, io
però non, il bisogno no. di controllare e regolare la libertà sessuale
no.
usando ogni possibile no. sistema.
Il desiderio è quello di trasformare le donne in uguaglianza uguali alle bestie e basta. Ah. Questo è, non esistono altre giustificazioni, motivazioni. Se la ricerca di motivazioni è semplicemente pretestuosa, cioè il bisogno è quello di trasformare le donne, ma anche i diversi, no? Quei diversi che si manifestano, non quelli che tacciono,
sì.
in uguali alle bestie. E basta, non esistono motivazioni. Se vai alla ricerca di motivazioni,
no,
giustifiche.
No, no, sono convinta, sì, perché Non c'è giustificazione, non c'è motivazione, così e basta, dai.
Sì.
Sì. Va bene, allora io metto giù,
sì.
ho fatto la mia conferenza stampa personale,
va
però
bene.
Ogni tanto bisogna dire
certo.
queste cose,
no,
perché
guai.
È veramente una cosa vergognosa.
Certo.
E ti chiamo dopo, alla
d'accordo.
Fine, dai.
D'accordo, ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Tu dicevi prima, no, degli zingari, però amico trovava una volta una zingara e non aveva su niente e aveva indovinato. Era telepatia comunque, se sta a sentire dopo dipende da persone e persone, se sei onesto o disonesto.
No, guarda, però scusa un attimo, vuoi precisare anche per gli ascoltatori? Io ho fatto un po'...
può essere stata
sì,
anche.
D'accordo, però io ho fatto una battuta in generale, in realtà io ho assolutamente apprezzamento per gli zingari. E per qualunque altro...
imbroglia, per carità, come tutte le
scusa,
persone
che sei Berlusconi che imbrogliando ha fatto i miliardi, scusa me sa.
Sulle famiglie povere e si arricchisce, no? Facendomi pagare questo e quello, aumentando, eccetera. Dopo volevo chiederti sì. che differenza che c'è da distinguere fra stregoneria e magia, perché dice lo stregone fa le magia.
Sì.
E dopo volevo dirti delle energie negative e positive delle persone che magari mi sento odiata. Soffro, naturalmente che la ricevo,
sì.
perché se questa persona me la manda, soffrirà anche io, però mi come posso fare per difendermi o capisci? Grazie,
sì,
buon
grazie
programma.
A te, ciao.
Allora, la stregoneria è l'arte di vivere strategicamente. La magia è il nostro modo di agire attraverso l'attenzione. Cioè se io faccio un'azione con attenzione, faccio magia. Ciao Mario è arrivato. Allora, vieni Mario, se mi senti. E allora, il discorso è questo. Come ti fai a difenderti dagli influssi negativi? Semplicemente ignorandoli. Cioè se tu ignori la carica di odio o di disprezzo che ti arrivano dalle persone, quella carica non ti può toccare. Se tu invece poni la tua attenzione su quella accettazione di odio o di disprezzo che ti arriva dalle persone, è la tua attenzione che li chiama dentro. Per cui basta che tu ignori e non vieni toccata. La stregoneria è l'arte di vivere strategicamente. La magia è l'arte di trasformare la vita attraverso la nostra attenzione. Le due operazioni magiche sono la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso. Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Vi do appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione dove leggeremo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. E vi ringrazio per avermi ascoltato. Claudio Simeoni. Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19.